Virgilio annuncia l'arrivo di una creatura mostruosa che aveva già richiamato lanciando la corda nel canto precedente nel burrone. La creatura mostruosa è Gerione, che simboleggia la frode. Si presenta con la faccia di un uomo onesto, ma il corpo di serpente è ricoperto da disegni circolari, delle rondelle, dice, forma circolare, o nodi, quindi intrecciati, simboli dei raggiri dei disonesti, disegni simili a quelli dei tessuti confezionati da turchi e tartari. In più ha due branche, cioè due zampe pelose, che chiama branche perché sono come le tenaglie, le branche delle tenaglie, capaci cioè di afferrare, stringere, legare a sé, quindi rappresenta benissimo la frode. E oltre a questo, la coda termina proprio con la coda biforcuta, termina a un'estremità velenosa, come appunto lo scorpione. E questa coda lui la tiene nascosta, il mostro si appoggia insomma sul bordo del precipizio e la coda rimane nel vuoto. Mentre Virgilio andrà a parlare a Gerione perché li prenda i due pellegrini sulla groppa e li trasporti sul fondo del baratro, Dante può andare a vedere gli usurai da solo, quindi si recherà da loro, li vedrà che giacciono seduti sotto la pioggia maledetta di fuoco, senza potersi muovere, e si difendono solo con le mani, come i cani morsi da pulci, da mosche o da tafani, si difendono col ceffo, col piede, cioè col muso o con le zampe. Questi usurai, che hanno avuto in disdegno il lavoro, hanno fatto affidamento solo sul denaro per la loro ricchezza e quindi per questo sono condannati come violenti contro l'arte. Siamo nel cerchio dei violenti, abbiamo visto i violenti contro il prossimo, i violenti contro se stessi e le proprie cose, e i violenti contro Dio, la natura e l'arte. Gli usurai hanno disprezzato il lavoro, l'arte intesa come lavoro, come capacità dell'uomo di produrre dei beni, e questi si sono limitati a ricavare denaro dal denaro, e per Dante questa è una colpa grave. Hanno disprezzato il lavoro dell'uomo. L'uomo deve mantenersi col suo lavoro, può anche arricchirsi, ma non certo sfruttare gli altri e utilizzando questa ricchezza, che va invece utilizzata per fare del bene. Sono riconosciuti dalla sacca, dalla borsa che portano appesa al collo e sulla quale sono disegnato lo stemma, quindi su un fondo di vario colore spiccano vari animali, dal leone all'oca, dalla scrofa ai caproni. Uno di questi si rivolgerà a Dante con tono sprezzante, invitandolo ad andarsene. Gli preannuncia l'arrivo di un altro usuraio e si presenta come padovano in mezzo a tanti fiorentini, e poi addirittura compie un gesto proprio di sprezzo, tira fuori la lingua, insomma, di fuor trasse la lingua come il bue che il naso lecchi. Quindi anche tutti questi riferimenti, il bue che tira fuori la lingua, i cani che si grattano per togliere le pulci, gli animali sugli stemmi, danno tutta un'indicazione di animalità, di disprezzo verso questi esseri che non hanno utilizzato le loro capacità correttamente, ma hanno sfruttato l'uomo per fare soldi. Intanto, finito questo discorso, Dante si avvicina a Virgilio, e il quale lo invita a salire in groppa a Gerione. Dante è preso da una paura spaventosa, si vergogna però anche di provarla, perché Virgilio lo lo sprona ad essere coraggioso, alla fine, quando si afferra a questo mostro, chiede a Virgilio di abbracciarlo. Infatti, Virgilio lo abbraccia stretto in modo che e si pone tra lui e la coda avvelenata. Girione si stacca lentamente dal bordo, poi incomincia a scendere roteando, quindi vola, fa un volo a grandi giri. Dante è avvolto dall'oscurità, si accorge del movimento solo per l'aria che lo colpisce sul viso e da sotto. Si accorge poi del movimento discendente, sporgendosi e vedendo che si avvicina il fondo per la luce, per i fuochi che vede e dei lamenti che provengono dal basso. Alla fine, quindi, Gerione li deposita sul fondo e poi si allontana, si dilegua come una freccia dall'arco. Allora, è innanzitutto una creazione fantastica di Dante l'immagine di Gerione come mostro che ha faccia di uomo giusto e serpente, il corpo di serpente, e come simbolo della frode. Perché nell'antichità, nella mitologia classica, Gerione era un gigante con tre teste, sei braccia, sei gambe, cioè con tre corpi, insomma, con un unico ventre. E fa parte del mito di Ercole, cioè una delle sue fatiche, che Ercole lo uccise per rapirgli le giovenche. Che Igerione sia il simbolo della frode gli deriva forse da leggende medievali secondo le quali era un re traditore, cioè accoglieva gli ospiti con volto benevolo e invece poi li uccideva barbaramente. Per quanto riguarda il corpo di serpente con delle branche pelose e la coda da scorpione, forse questo gli deriva dal bestiario medievale, da quelle rappresentazioni, non so, dei mostri, dei grotteschi, bizzarri, insomma, di animali che si vedevano che venivano raffigurate nelle chiese. Comunque sì, è chiaro che Gerione significa, rappresenta la frode. Interessante il fatto che Dante debba proprio abbracciare questo mostro che gli permette di scendere nel profondo inferno. Probabilmente, come tutte le cose che ha visto nell'inferno, Dante deve porsi di fronte al male guardandolo bene negli occhi e quindi deve vederlo prima di tutto in se stesso per poterlo rappresentare e superare, sconfiggere. E in questo caso egli utilizza addirittura la frode, l'inganno, non nel senso che voglia ingannarci, ma che è un sistema questo per poter essere più efficace nella rappresentazione del male e nella sua sconfitta definitiva. Interessantissima nella costruzione del canto l'immagine metaforica del volo, un volo all'incontrario. Gli esempi di volo sono quelli di Icaro e di Fetonte, che sono Icaro è famosissimo per allontanarsi dal labirinto dell'isola di Creta. Didalo aveva costruito per sé e per il figlio delle ali con delle penne unite alle spalle con la cera. E però lui aveva cambiato rotta, diciamo, rispetto a quanto gli aveva insegnato il padre, e si era avvicinato troppo al sole, e quindi la cera si era sciolta e lui era precipitato. Ecco perché il padre gli griderà: tu tieni una mala via, una via sbagliata, errata. L'altro è Fetonte, il padre gli diede da condurre il carro del sole, lui debole, i cavalli sentirono la mano troppo debole, perse le redini, il cielo si infiammò e per evitare ulteriori danni Giove dovette fulminarlo. per rendere efficace la rappresentazione fantastica di questo volo verso il basso del mostro, Dante si avvale di un'esperienza comune a tutti noi, e cioè l'esperienza della navigazione. Allora paragona il movimento a quello di una barca che si allontana piano piano dalla riva, prosegue poi con l'indicazione del nuoto, un nuoto lento, graduale, cui si contrappone la velocità con cui invece Gerione si allontana dai due pellegrini una volta giunto sul fondo.